Di nuovo in diretta, Radio Raffaella 1, Radio Free Europe, Renato Siniscalchi ai microfoni, come sempre l'impeccabile Raffaele Ingino alla regia, il buon Carmine De Maio all'assistenza tecnica e personale che è sempre pronto a, come dire, a contribuire alla riuscita di questo programma, in particolare perché è stato praticamente il mediatore tra me e Erika, benché ci conosciamo personalmente, ma ha voluto fortemente questa cosa, ovviamente io ne sono contento. Siamo con Erika Picariello, dirigente scolastico, nonché membro del direttivo provinciale FLC-CGL, stiamo parlando di scuola in modo molto libero, ma anche in modo abbastanza, penso, chiaro e franco, perché appunto l'argomento è complesso e molto spesso i tecnicismi possono poi ostacolare la buona comprensione e anche poi la diffusione di alcuni temi che sono invece così importanti. Ecco, abbiamo parlato dei vari aspetti, quindi del referendum, degli aspetti contrattuali, da ultimo su questo preaccordo che comunque ovviamente è solo inizio di schermaglia precontrattuale, che ovviamente sarà lunga e difficile per i noti motivi che non stiamo qui a ripetere. E vorrei adesso ritornare più in ambito appunto di scuola nella società, nel senso che abbiamo detto questi temi, anche i referendum, saranno tanto più vincenti per chi ovviamente li propone se usciranno al di fuori dall'ambito della, diciamo, degli addetti ai lavori, vale a dire dirigenti, studenti, insegnanti. Ecco, siamo in una situazione, lo dicono anche le ultime cifre statistiche, in cui ovviamente la scuola pubblica, parliamo di scuola pubblica ovviamente, è quello che ci interessa in questo contesto, vede dei numeri sempre più, diciamo, arretranti, tra virgolette. Per la prima volta mi pare quest'anno all'università, però usciamo un po' fuori, giusto lo dico perché stiamo comunque parlando di sistema educativo, calano le immatricolazioni, sempre più gente abbandona l'università, l'abbandono scolastico soprattutto al centro-sud per le note vicende è un fenomeno che è sempre allarmante. Ora, in questo, diciamo, c'è pure da affrontare il problema materiale delle risorse. Al di là della bontà della legge che stiamo contestando ovviamente in tutti i suoi aspetti più diciamo negletti, probabilmente, e questa forse è la critica più fondata, questo progetto di riforma non affronta il nodo del rapporto scuola-mondo esterno, ovvero del ruolo strategico e prospettico che la scuola può avere come formazione dei futuri cittadini responsabili, coscienti, in un mondo sempre più complesso in cui praticamente vengono sempre meno, per vari motivi, le facoltà critiche e di capacità di colloquio e di dialogo con gli altri, con il proprio prossimo. E mi viene in mente, scusa se faccio riferimento a una cosa personale, all'incontro che tu hai assistito qualche mese fa con il professor Giovanni Solimine, che con il suo famoso libro Senza Sapere, che abbiamo presentato a Solofra nell'ambito di Lustri Teatro, ha posto il dito nella piaga di questo aspetto. Come la vedi a breve, con tutti questi problemi che la 107 sta portando? Corriamo il rischio di impantanarci, sia chi è nel mondo della scuola, sia noi che lo viviamo, magari io come genitore, altri come altri aspetti, in un discorso che poi ci fa perdere proprio di vista il ruolo della scuola, perché ci porta ad affrontare problemi quotidiani, come quello che può essere per te dirigente il colmare un vuoto di una supplenza, piuttosto che un posto da assegnare che viene meno per un qualsiasi motivo. Ecco, come magari sto andando un po' deragliando, come si può in questo ambito, e ovviamente in un piano di risorse limitate che non vede comunque un'apertura seria, un investimento serio nel mondo della scuola come investimento per il futuro, come in altri campi, come possiamo uscircene da questa situazione? Diventerà più complicato, parlo del futuro prossimo, ma anche se visto in prospettiva, oppure corriamo il rischio di tornare ancora più indietro?
Allora, intanto io non vedo all'orizzonte l'apertura di una stagione, come dire, di dibattito ampio su quanto serve al mondo della scuola, nel senso che mi sembra di capire che l'intervento della 107 è andato in una direzione ben precisa e che si continuerà in quella direzione. Io penso anche che forse bisognerebbe non rimettere in discussione l'autonomia scolastica perché si debba ritornare alla scuola delle circolari, però si possa anche rivedere il tema dell'autonomia a partire dall'autonomia finanziaria, che diciamo nelle scuole è parziale, non fosse altro che per i fondi che ci vengono dati e per le limitazioni di spesa che noi abbiamo. Ora, io non vorrei fare la lagna, però ritengo di poter dire che ogni scuola affronterà da sé e in solitudine e con le proprie risorse, soprattutto umane, la sfida che un territorio propone, che è una sfida complessissima, guarda Renato, perché non serve essere dirigenti, lo vedi da insegnante, quanto come dire, le agenzie sociali sono venute progressivamente meno, le nostre comunità si sono impoverite, la famiglia fa fatica nel suo compito di accompagnamento della crescita di un bambino. Quello che io ho percepito da insegnante e percepisco ancora oggi è, come dire, un affidamento completo per un tempo però che diventa sempre più ristretto, con la difficoltà di intercettare, no? I bisogni delle nuove generazioni che sono diverse dalla nostra e che hanno anche dei profili di inquietudine maggiori, che sono cresciuti magari con molte volte anche delle situazioni familiari in cui c'era meno attenzione. Io ho sempre constatato che nella mia esperienza di insegnante, però, che con i bambini troppi genitori ci parlassero poco. Quindi io penso che ogni scuola troverà in sé la risorsa per dare una risposta e che diciamo nel complesso non siamo in un momento in cui si aprirà, come dire, un grande dibattito, come nel bene o nel male fu allora nel 99 il dibattito sull'autonomia scolastica, perché là io ricordo che si iniziò proprio dal tema dei saperi, cioè quali sono i saperi che servono ai cittadini, ai bambini, agli adolescenti, agli adulti del nuovo millennio. E si parlò ancora con più attenzione dell'educazione lungo tutto l'arco della vita, dell'analfabetismo di ritorno e dell'operare, diciamo, su questo campo per cui gli adulti ti rendi conto che magari non sanno più compilare un modulo o leggono pochissimo o le loro capacità semantiche si riducono. Ti ripeto, non penso che siamo in una stagione propulsiva.
Questo ovviamente è un po' il clima culturale generale che avvolge tutti i grossi temi. Qui se ne parla, appunto, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, come sarà sicuramente per la riforma costituzionale, per altri importanti momenti che stanno cambiando lentamente il nostro sistema, tra virgolette, quindi parlo di leggi, di modi di, appunto, di affrontare, appunto, settori importanti della vita pubblica, poi la vita di tutti che diventa vita pubblica, e quindi giustamente c'è quindi questa superficialità. Paradossalmente, quanto più se ne parla diffusamente, meno profondo diventa l'argomentare. E appunto lo accennavi, proprio Solimine diceva che praticamente ci sono le cifre spaventose, ad esempio sulla cosiddetta literacy and numeracy, in cui il 70% di persone, tutti noi praticamente, quindi potremmo essere anche noi qui, nel leggere un testo, parliamo di un testo scritto in italiano, anche di un argomento non troppo tecnicistico, non riescono poi a elaborarlo, quindi criticamente, quindi a capire, tra virgolette, non nel senso di capire il senso letterale, ma che cosa vuol dire. Io per esempio me ne accorgo nel mio lavoro, io sono un bancario, e arrivano degli estratti conto a casa delle persone, anche per la cosiddetta trasparenza, eccetera, arrivano delle carte a casa, e mi viene gente che non l'ha manco aperta la lettera, dice: ma che cos'è questa? E dice: scusa, ma se non la apri, leggi perché cos'è? Molto spesso è un avviso che non riguarda, magari non riguarda neanche il loro settore, perché magari riguarda, che so, la variazione di un tasso di interesse, il conto non ha un fido, per cui praticamente non interessa proprio. Ma e si allarmano solo perché la banca ha scritto. Mi immagino quando arriva una carta, che so, dall'agenzia dell'entrata o altro, che magari può essere solo un avviso di scadenza di un qualche cosa, per cui praticamente. Per cui Già il dover affrontare un testo scritto mette in allarme, e questo è preoccupante. Parlo di persone anche adulte che hanno magari non dico una terza media, anche un diploma, e questo aspetto è preoccupante, effettivamente mi preoccupa molto. La stessa dicasi per gli aspetti matematici, che sono ancora forse ancora più complicati. Ora, in tutto questo c'è un approccio culturale in cui da un lato la scuola e la famiglia, come tu dicevi, non sono più il monopolio del sapere del bambino, del ragazzo, perché ha il telefonino, ha internet, ha tutto, ha un mondo esterno che gli parla continuamente in modo a volte confuso e contraddittorio, per cui diventa difficile sia il genitore a casa e a voi come insegnanti, docenti, dirigenti, capire quello che sta succedendo nel bambino. E quindi, giustamente tu dicevi, è molto affidato al buon senso e alla buona volontà dell'operatore, magari pur nella sua situazione anche precaria economicamente. Qui andiamo nel discorso anche qui super affrontato della scarsa remunerazione dei docenti, che pure dovrà essere affrontato prima o poi, quando magari non avremo più addosso questo fantasma dell'austerità che ci sta un po' a poco avvolgendo anche al di là di quelle che sono le reali esigenze di finanza pubblica. Ecco, allora, in tutto questo, ma basterà la buona volontà o comunque riacquistare quel senso di collegialità di cui tu accennavi attraverso la contrattazione collettiva, parlo in questo caso anche al dirigente sindacale, si può un poco riappropriarsi di questi spazi di discussione che poi fanno bene al mondo della scuola?
Gli spazi di discussione vanno praticati. E sicuramente i processi democratici rendono tutto più complesso, no? Più lungo, più faticoso, però anche più condiviso. Io penso che questo sia non solo un valore, diciamo, declaratorio, ma sia fondamentale, importante. Volevo ritornare su un elemento che mi veniva in mente adesso. Noi abbiamo parlato di risorse, no? C'è qualcuno che obietta e dice: vabbè, ma allora qua non è soltanto un fatto di risorse in più. Certo, non è soltanto un fatto di risorse in più, ma anche, diciamo, di idee. Allora, noi avremmo dovuto investire moltissimo per cambiare l'impianto della didattica delle nostre scuole. Io ho incrociato, diciamo, negli anni da insegnante, adesso da dirigente scolastico, un'esperienza didattica, pedagogico-didattica molto interessante, che è quella delle scuole senza zaino, e ne sono rimasta profondamente affascinata, perché destruttura completamente, o meglio, diciamola meglio, restituisce alla trasmissività la sua parte e destruttura l'ambiente di apprendimento mettendo al centro i bambini dall'infanzia all'adolescenza. Si sta sperimentando adesso una classe al liceo, questo significa immaginare delle scuole che non hanno più la cattedra e non hanno più i banchetti frontali, ma sono molto aule costituite con aule molto grandi, da 48 a 52 metri quadri, politopiche, cioè con vari ambienti, in cui si lavora in coppia, in piccoli gruppi, in cui l'insegnante svolge quella funzione non soltanto di regista, ma è un insegnante che, diciamo, prepara materiali, come dire, molto manipolabili. Ecco.
Quindi questo stimola la creatività dei bambini,
l'autonomia,
dei ragazzi,
la responsabilità, e anche perché quando tu dicevi prima, allora serve l'idea e serve anche la possibilità. Ora, certo, scuole senza zaino adesso è un esempio, ci sono tanti altri esempi di pedagogico-didattici così avanzati che non siano necessariamente legati soltanto agli aspetti, diciamo, digitali. No, sono una parte, però per un bambino che cresce c'è anche la parte manipolativa che è importante, no? Sensoriale.
Soprattutto nei primi anni, immagino.
E soprattutto nei primi anni e soprattutto all'infanzia. Quindi, ecco, quello che dispiace nel guardare in prospettiva è che sia mancata questa attenzione ad immaginare un forte investimento in direzione, non a macchia di leopardo, in direzione, diciamo, omogenea, per far fare quel salto di qualità di cui le nostre scuole hanno bisogno. Perché guarda, la risposta della buona volontà è una risposta individuale, ma è la cartina al tornasole di un fallimento politico, perché sulla buona volontà non si regge un sistema importante come quello dell'istruzione.
Certo, eppure, può creare delle sacche di anche di eccellenza, magari di buona scuola, però
perfetto,
non servono a migliorare il sistema in sé, che è quello che poi serve a un paese moderno che vuole migliorare. Questo è...
Esattamente, perché tu ti trovi di fronte a una classe docente che ha avuto una enorme buona volontà, che ha attraversato 4-5 processi di riforma, come abbiamo detto all'inizio,
molto spesso contraddittori,
anche contraddittori, che porta sulle spalle anche questo peso, perché tu devi ridefinire continuamente il tuo modo di lavorare, però ecco, la buona volontà poi, diciamo, che cosa ha lasciato nella pancia del paese? Ha lasciato l'idea invece di questi fannulloni che, dai, tutto sommato lavorano 18-22 ore a settimana e che hanno 3 mesi di vacanze e che vanno in vacanza a Natale, a Pasqua, e che vorrai mai, si dovranno anche accontentare dello stipendio che hanno.
Certo, purtroppo è ancora molto diffuso. Vabbè, siamo quasi alla fine. Noi vorremmo lasciare questa trasmissione, che è stata molto importante. Ti ringrazio perché abbiamo veramente affrontato così, in modo molto libero, ma anche molto, credo, con cognizione di causa, alcuni temi che sono, ripeto, fondamentali non solo per la scuola, ma per la società in cui andiamo a vivere. Perché credo che sulla scuola è uno di quei due o tre aspetti su cui ci giochiamo il futuro. Una considerazione finale a chiusura del discorso che abbiamo fatto stasera, un auspicio anche fiducioso in quello che tu ritieni di poter dare, visto che hai cominciato da poco questo cammino importante anche di responsabilità di dirigente scolastico, che ti attribuisce dei poteri che tu non ti saresti aspettato quando hai iniziato, diciamo, a concorrere per questo posto, a cui poi fortunatamente e con merito sicuramente hai ottenuto. Insomma, la dirigente e anche, diciamo, maestra, come ti piace essere chiamata, Erika Picariello, cosa, diciamo, come dire, la domanda finale: progetti per il futuro, un po' alla Marzullo te lo chiedo, visto che praticamente le mie doti di fantasia di conduttore sono un po' quasi esaurite dopo un'ora e mezza di argomentare. Allora, diciamo che quindi ci aspetta una stagione importante sicuramente, ma soprattutto quello che tu nel quotidiano riesci, puoi fare e ritieni di poter fare nell'immediato futuro per avvicinare la società alla scuola, ecco, detta così.
Allora, intanto io sono un entusiasta, perché è una professione meravigliosa, perché ti consente di guardare
la prima condizione
da
per
un'ottica sistemica, no? Una serie di processi. La cosa penso che mi attribuisco una dote di sano realismo, per cui ritengo di non avere dei superpoteri. E quindi diciamo, questo sano realismo mi consente di guardare, diciamo, alla normativa con molto equilibrio. Guarda Renato, nella mia esperienza così di qualche mese posso dirti questo: le relazioni professionali, umane, i processi sono fondamentali all'interno di un luogo a legami deboli come quello della scuola, a legami deboli dentro perché non c'è una come dire, direttività gerarchica. No? C'è un rapporto di gerarchia funzionale, vado un po' nel tecnico.
Certo, forse anche è un bene.
È un bene perché è ulteriormente temperato dalla libertà di insegnamento, che è temperata dal successo formativo. Questo per dire cosa? Per dire che è proprio attraverso la costruzione, è quasi una banalità, ma di un clima di lavoro molto sereno, in cui esistono i diritti e i doveri, ma soprattutto esiste un obiettivo comune, che è quello di accompagnare dei bambini nel loro percorso di crescita, e guarda, accompagnare anche le loro famiglie con tutte diciamo, le difficoltà che possono avere in questo periodo, è il mio obiettivo principale al momento, non esaltante magari, però non guardo, non favoleggio, però guardando allo stato delle nostre comunità, una scuola che si fa comunità è una scuola che entra nel territorio, che consente al territorio di entrare per la sua parte all'interno del proprio progetto formativo. Io vi ringrazio dell'invito, ringrazio gli ascoltatori per la pazienza, perché è sempre un argomento un po' quei lati oscuri e tecnici.
Beh, penso che però siamo riusciti, insomma, a mantenerci in un linguaggio accessibile anche a chi non è addetto ai lavori, e che poi era l'intento principale di questa trasmissione, come delle prossime che seguiranno su argomenti di interesse pubblico. Io ringrazio Erika Picariello, dirigente scolastico e membro del direttivo provinciale della FLC CGL, il buon regista Raffaele Ingino mi passa il pizzino in cui mi avverte che questo programma andrà in replica domani, martedì, domani è mercoledì, Quindi, maestra, mettiamo un 6 meno meno, va bene, è stato bravo. Dai, che e domani, quindi mercoledì alle ore 15, questo speciale sulla scuola da Radio Free Europe. Renato Siniscalchi vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia ancora tantissimo Erika Picariello, ringrazia Carmine De Maio che è stato il tramite tecnico e come dire logistico di questa trasmissione, e vi do appuntamento a martedì prossimo, in cui già fin d'ora, salvo complicazioni, visto che qua, con gli impegni quotidiani siamo un po' messi sempre allo stremo, si parlerà del comitato per il no alla riforma costituzionale. Quindi già fin d'ora vi invito, ovviamente sarà pubblicizzato sui vari canali Facebook e quant'altro della radio. Una buona sera a tutti e grazie per l'ascolto.